tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
I Muse di Supermassive Black Hole, cioè buco nero supermassivo, gigantesco buco nero, mi sembrava insomma opportuno iniziare così, però abbiamo anche Black Hole Sun dopo, se vogliamo, sì. Dei Soundgarden, poi ascolteremo, ragazzi, ascolteremo i Bella Donna con Carlo Rovelli, cioè una cosa pazzesca, ascoltiamo tra poco, poi parleremo anche con loro più tardi che ci passeranno a trovare. Intanto diamo il buongiorno da parte di mia, di Emilio Pappagallo, di Marco Muscaracchi con me alle 9.18 di mercoledì 8 marzo a Carlo Rovelli in collegamento telefonico. Ciao Carlo, buongiorno.
Ciao Carlo.
Ciao, che bello essere con voi.
Eccoci, allora senti Carlo, io stiamo parlando insomma del tuo libro Buchi Bianchi dentro l'orizzonte, edito da Adelphi, lo faccio vedere ancora una volta agli amici che ci guardano sul canale 88 del Digitale Terrestre di NSL TV e su Twitch. Materia molto molto affascinante, anche molto molto complessa, quindi tra poco, poi più tardi poi magari ti faccio una domanda anche su come sei riuscito a gestire questa complessità per renderla più potabile possibile per tutti noi. Intanto però volevo partire, facciamo un piccolo passo indietro prima di arrivare ai buchi bianchi. Ci fai l'hai già spiegato tante volte, però ci puoi fare un piccolo riepilogo per chi non ce l'ha ben chiaro cosa siano i buchi neri? Partiamo da un attimo da qui.
Ok, va bene. Buchi neri è una cosa che conosciamo bene adesso. Ci abbiamo delle foto del cielo dei buchi neri, sono delle cose che stanno lassù e ce ne sono milioni di medi, di grandi, di grandissimi. Sono delle stelle collassate, cioè sono delle stelle che sono sprofondate su se stesse per il peso eccessivo quando hanno finito di bruciare. E quello che si vede è un buco, è veramente un buco nello spazio. Cioè una sferetta nera che può essere larga un chilometro per quelli che vediamo più piccoli, ma può anche essere larga come enorme, grande come il sistema solare. Immaginate una sfera nera dove le cose possono cascare dentro, cioè vediamo le cose che cascano dentro. E stanno là, sono, per esempio c'è uno nel centro della nostra galassia che ha una massa 4 milioni di volte il nostro Sole, cioè un gigante, una roba mostruosa.
Sì.
E intorno c'è tutta delle nuvole di materie incandescenti che ruotano e cascano dentro. L'universo è pazzesco.
Per esempio, il nostro Sole finirà per essere un buco nero quando avrà finito di bruciare?
Il Sole no, perché le stelle un po' più pesanti del Sole, il nostro Sole è la piccolina. Noi siamo sempre aria, noi siamo alla periferia della galassia, una stelletta di terza categoria. Non è abbastanza pesante, quando non è abbastanza grosso. Finito di bruciare, non dobbiamo agitarci, si scaccerà e farà una palla molto pesante, grossa, ma non ce la fa a diventare un buco nero. Invece le stelle un po' più grandi del nostro Sole, quando finiscono di bruciare, la benzina, cioè l'idrogeno, si schiaccia una palla.
Ti sentiamo male, Carlo. Puoi spostarti un attimo, che così ti recuperiamo? Vediamo un attimo se. Eccoci. Vai.
Qui va meglio. Qui va.
No, ti sentiamo un pochino a tratti, quindi se riesci un attimo, vedi le comunicazioni 2023, sì. Abbiamo scoperto, sappiamo tutto dei buchi neri, sappiamo anche cosa sono, tra poco lo spiegheremo,
teorizziamo
i buchi bianchi, ma abbiamo dei problemi con i collegamenti telefonici. Carlo, ci sei? Ecco, ti sento. Facciamo una cosa, adesso cerchiamo di recuperare il collegamento. Vai. Mandiamo proprio i Black Sabbath i Soundgarden di Black Hole Sun e torniamo fra un secondo.
Through the cream and dye.
sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep in my youth. I pray to keep heaven send hell away. No one seems like you anymore. Black hole sun, won't you come?
Supermassive Black Hole, abbiamo ascoltato anche i Soundgarden, abbiamo recuperato Black Hole Sun e quindi sole buco nero, anche se Carlo Rovelli in collegamento telefonico con noi per parlare di buchi bianchi ci ha spiegato che il sole non diventerà un buco nero, quindi il no. Sole no, troppo piccolo, vero Carlo? Abbiamo capito bene.
Troppo piccolo, stelletta troppo, un po' insignificante.
Troppo insignificante.
Servono stelle più grosse per diventare continenti.
Vedi però la cosa meravigliosa, quanto tutto è soggettivo, no? Per noi questa stella che è fonte di vita, in realtà poi messa all'interno di un contesto più grande, è una stella, insomma, minuscola, no? Potremmo dire.
È una stella minuscola, sì. D'altra parte tutta la nostra vita è così, no? Uno nasce in una cittadina, pensa che sia il centro del mondo e poi scopre che è un angolo di un mondo più grande.
Certo. Senti, quindi tornando un attimo a questi buchi neri, praticamente si crea una specie di effetto ad imbuto sostanzialmente, no? In cui, se ho capito bene, col passare del tempo, piano piano questo imbuto si allunga e si restringe, no? Ecco, siamo in radio.
Bravo, sì, se uno entra, sì. Esatto, se uno entra dentro questa sferetta nera che è il buco nero, scopre una cosa straordinaria, cioè lo spazio dentro è più grande di come uno si immaginava, come nelle fiabe che uno entra da una porta di una casetta e dentro ci sono 100 stanze. Un buco nero è un po' così, è un buco nello spazio, dove c'è la prima stella, dove se io e te potessimo entrare troveremmo uno spazio enorme che è come un tubo lungo, lungo, un imbuto lungo, 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 che col tempo continua a allungarsi e diventa enorme e nello stesso tempo si stringe. Immagina un tubo che si allunga e si stringe, e quello è l'interno del buco nero.
A questo punto però, diciamo così, questa parte qui è una parte, come dire, condivisa, no? Dalla,
sì, la parte che conosciamo.
Esatto.
Diciamo, che conosciamo, abbiamo la teoria, ed è una teoria straordinaria, perché questa cosa che vediamo nel cielo, questa forse è la cosa più bella di tutte, la vediamo da qualche anno, da una decina di anni, ma in realtà sapevamo già che ci potevano essere, perché sono state previste da Albert Einstein. Einstein un secolo fa aveva scritto delle equazioni e la gente studiando queste equazioni ha detto: ma queste cose, i buchi neri possono succedere, e poi non è che ci si credesse molto, perché erano cose teoriche, e poi le abbiamo viste esattamente come le aveva previste lui.
Dopodiché c'è però la questione dei buchi bianchi, cioè dopo questa trasformazione, diciamo così, della stella in buco nero, a un certo punto succede qualcosa, no?
Qualcosa, perché ci sono due cose che per adesso non abbiamo chiaro, due cose che non sappiamo bene sui buchi neri. Una è, se io casco dentro, vabbè, casco e arrivo nel centro di questa roba, poi cosa succede? Che mi succede dopo? E questo la teoria di Einstein non ce lo dice. E l'altra cosa che non sappiamo è, se io sto fuori, i buchi neri durano tanto tempo, ma non per sempre, perché niente dura per sempre. Diventano sempre più piccolini, visti da fuori, e poi a un certo punto finiscono la loro vita. Che succede dopo? E questa era la domanda aperta,
sì.
E questo è il problema, sono i due problemi che io ho studiato negli ultimi anni, e l'ipotesi su cui sto lavorando con tanti colleghi, ma attenzione, adesso non siamo più sicuri, è una possibilità, è una cosa che stiamo studiando, è tutta da verificare, tutta da testare, è che quello che succede è che nel futuro il buco nero fa un salto quantico, e diventa un buco bianco. E che è cos'è un buco bianco? Un buco bianco è come un buco nero, ma il contrario, cioè invece di cascare dentro le cose escono fuori. È come se questo tubo, questo imbutone che si fa dentro, diventa lungo, 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 poi si ferma e torna indietro, rimbalza, e tutto quello che stava dentro esce. E questo buco nero al contrario è un buco bianco. E questo è quello che racconto nel
sì.
libro.
Oh, e tra le varie cose che ha teorizzato chiaramente Einstein, c'è anche, no, la famosa questione del tempo, che non è una grandezza costante, come magari fino a quel momento era spesso stato considerato, ma il fatto anche che il tempo in realtà varia a seconda di dove ci troviamo, della forza di gravità a cui siamo sottoposti e così via. In questo caso, in un certo senso, l'abbiamo visto anche con, magari in maniera più popolare, con film come Interstellar e così via, quando siamo nei pressi di un buco nero, in un buco nero il tempo inizia a scorrere per chi sta là dentro normale, ma per chi sta fuori ci vede muovere in maniera molto più lenta. Con questo fatto di entrare e riuscire, in realtà si potrebbe, passami il termine, fare una sorta di viaggio in avanti nel tempo, nel futuro, una specie di ritorno al futuro?
Sì, certamente si potrebbe, cioè, diciamo, se sopravvivessimo allo schiacciamento, che è tutt'altro che ovvio,
sì.
Noi potremmo entrare dentro un buco nero, ok? Passare nel buco bianco, automaticamente ci troviamo sbalzati nel buco bianco e uscire, e per noi è un viaggio velocissimo, qualche minuto, e ci troveremmo nel futuro lontanissimo. Per cui queste distorsioni temporali che le vediamo, sappiamo che esistono, si misurano, dentro i buchi neri, i buchi bianchi diventano enormi, per cui potremmo saltare in un futuro lontanissimo, un miliardo di anni nel futuro.
Senti Carlo, immaginavo, no? Insomma, leggendo il tuo libro sono rimasto affascinato da tantissime cose in realtà, però insomma che mi piacerebbe approfondire con te. Una cosa che tu racconti è che questa, se non ho capito male, chiaramente, che questa questione qui dei buchi bianchi un pochino ci inganna anche, no? Perché all'interno accade questo che tu hai raccontato benissimo. All'esterno, però, tu racconti, tu dici, non si riesce a capire, cioè non c'è un cambiamento visibile, ecco, mettiamola così.
No,
tra
esatto.
Il buco bianco e il buco nero.
Esatto, questo è un po' magico, perché da fuori vediamo queste cose che cascano dentro questa sferetta nera, e dopo molto tempo vediamo che escono. Quindi a un certo punto la sferetta nera si è trasformata da buco nero a buco bianco, ma noi non è che da fuori vediamo la differenza, sono uguali. E questo è quello che ha permesso tecnicamente di capire come funziona questo salto da buco nero a buco bianco. È una cosa che succede dentro, mentre fuori non succede nulla. Un buco nero e un buco bianco da fuori non si distinguono, si distinguono solo nelle possibilità, perché dentro il buco nero posso cascare e da un buco bianco non posso entrare, però posso vedere cose che escono.
Certo, io chissà perché da profano immaginavo, e invece poi c'è un discorso che riguarda chiaramente la irriproducibilità, diciamo così, di certi meccanismi, e quindi insomma il fatto che siano in qualche modo irreversibili, però io immaginavo il riformarsi della stella, no? Cioè, mi immaginavo la materia che ritorna fuori e che si riforma.
No, non si tarda indietro nel senso, indietro nel tempo in quel senso.
Certo.
No, perché il buco nero prima si consuma piano piano, è come una candela che si finisce lento lento, diventa via via più piccolino, e poi dopo, quando si trasforma in buco bianco, non torna più indietro, ormai l'energia è un po' uscita tutta e resta questo buco bianco piccolino. Io nel libro racconto questa cosa proprio come un viaggio,
sì.
No? Cioè ci avviciniamo al buco nero, vediamo questa superficie che si chiama l'orizzonte perché noi non vediamo dentro, prima di vedere dentro dobbiamo aspettare che diventi bianco, e quindi c'è questo orizzonte, entriamo dentro l'orizzonte, il sottotitolo è dentro l'orizzonte, non fuori dall'orizzonte, dentro l'orizzonte, perché si entra dentro il buco nero,
certo.
E poi descrivo cosa succede dentro, la forma dello spazio, questo salto, il buco bianco, quindi è un libro di viaggio,
sì.
Il racconto di questo viaggio.
E io istintivamente ho pensato, poi naturalmente tu lo racconti benissimo nel libro, quando ho pensato a questo imbuto, a questo sprofondare all'interno del buco nero, al viaggio di Dante, no? Tutti noi abbiamo in mente dalle scuole superiori l'imbuto dell'inferno, no? Quindi in qualche modo il viaggio anche esplorativo di Dante che ti accompagna, no? In questo racconto che fa.
Eh sì, tantissimo. Infatti nel libro spesso faccio riferimento a Dante, perché è un po' simile il grande viaggio, no? Il suo viaggio entra nell'inferno, sprofonda dentro, fin dall'inizio, no? C'è questa porta che Dante trova, se entrate qui non potete mai più uscire di qui, che è quello che ci dicono sui buchi neri, se entri dentro non puoi mai più uscire, invece no, lui entra lo stesso e poi esce. È un po' il racconto che faccio anch'io, entriamo dentro il buco nero, ma poi non preoccupatevi, ne usciamo.
A livello chiaramente teorico si riescono, insomma, a fare queste teorie anche sulla base delle conoscenze che abbiamo, ma secondo te in un futuro anche non proprio prossimo ci sarà modo effettivo di riuscire a dare ad affacciarsi e dare un'occhiata in maniera un po' più anche pratica a quello che accade nei buchi neri, oppure viste le distanze di immagino milioni di anni luce eccetera, cioè dovremmo continuare comunque a osservarli soltanto a livello teorico di formule fisiche e quindi a continuare a avere eventualmente delle verifiche a distanza, mettiamolo così.
Ma io spero che avremo delle verifiche, però comunque a distanza, nel senso che, cioè, i buchi neri per molto tempo sono stati delle ipotesi teoriche, adesso ci abbiamo le fotografie e li vediamo, però non è che siamo andati fino ai buchi, non li abbiamo fatti, certo, in laboratorio i buchi neri, quindi io spero che anche sui buchi bianchi prima o poi, spero, non lo so, che bisogna, voglio dirlo chiaro, è un'ipotesi, potrebbe essere sbagliata. E questo è il lavoro mio del fisico teorico, lo fai delle cose sapendo che magari fai tutto sbagliato, ma
e poi,
così è la vita.
Anche quello, come tu racconti nel libro, anche quello che oggi è certo è stato
messo così nel passato,
è stato oggetto di ipotesi e di schieramenti, esatto, no, da parte vostra, che
e certo, poi i fisici litigano fra di loro, qualcuno dice no, ma secondo me succede così, secondo me succede così, si fanno le bande, le scuole che,
certo,
che protestano una contro l'altra.
Senti Carlo, ho ancora parecchie cose da chiederti, ti chiedo soltanto un attimo di pazienza che mandiamo la pubblicità, c'è qualcuno che ci scrive: titolo del libro nuovo, mi state facendo sognare, si intitola Buchi Bianchi, lo faccio vedere ancora una volta, Dentro l'Orizzonte, Adelphi l'editore. Ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo tra pochissimo con Carlo Rovelli in collegamento telefonico. Radio Rock Podcast. Un gruppo, caro Marco, che io adoro letteralmente, si chiamano Aerion e questa è la loro Out of the White Hole, fuori dal buco bianco, perché poi la faremo sentire magari più in là, più avanti per intero, ma insomma stiamo chiacchierando e voglio cercare di fargli più domande possibili, che lo abbiamo al telefono con Carlo Rovelli. Carlo, senti, c'è una domanda da parte di uno dei nostri ascoltatori che scrive: il momento in cui un buco nero diventa bianco può essere paragonato al Big Bang in piccolo? Ora, questo passaggio qui è molto complicato, tu ci spieghi nel libro che insomma anche i calcoli di Einstein dobbiamo lasciarli un attimo da parte perché si entra in un mondo quantistico, ce lo riesci a spiegare in parole semplici?
Beh, la risposta alla domanda è sì, è come un po' un Big Bang in piccolo, diciamo, perché il Big Bang potrebbe essere stata la stessa cosa, potrebbe essere stato l'universo intero che si schiacciava, no? Cascava su tutto, tirato dalla gravità, che poi si comprimeva tantissimo, diventava piccolo e rimbalza quantisticamente, cioè si contrae fino al punto che la meccanica quantistica impedisce di schiacciarsi ulteriormente e fa tornare tutto indietro, come un rimbalzo di un pallone per terra. E il Big Bang potrebbe essere una delle ipotesi studiate, l'inizio di questo rimbalzo, quindi noi vediamo la parte in cui torna in su.
E quindi quello che noi consideriamo come l'inizio dell'universo in realtà è solo una fase intermedia, cioè ci poteva essere qualcosa prima, in realtà un altro universo prima che poi si è schiacciato e è nato il nostro.
Esattamente, e questa è una delle cose che sono molto studiate in questo momento, cioè il Big Bang era veramente l'inizio del tempo o era solo un rimbalzo da una fase precedente? Secondo me è una delle domande più belle che ci stiamo facendo sulla storia dell'universo. E dentro i buchi neri è un po' la stessa cosa, perché questo schiacciamento dello spazio e del tempo dentro e questo salto, rimbalzo che poi tornano fuori, le equazioni sono proprio molto simili, è un po' lo stesso fenomeno, ovviamente molto più in piccolo, no? Perché per un buco nero stiamo parlando di una stella, l'universo stiamo parlando di tutto, tutte le galassie, tutte le cose che vediamo intorno a noi.
È veramente un viaggio meraviglioso quello di Buchi Bianchi di Carlo Rovelli. Tra l'altro ci sono delle riflessioni, io dico riflessioni, ma insomma sono dei ragionamenti attorno al concetto di tempo che sono fantastici e che insomma sui quali mi piacerebbe tantissimo soffermarmi, ma purtroppo non abbiamo tantissimo tempo. Però ti volevo dire, Carlo, abbiamo avuto qualche giorno fa con noi Alessandro Barbero, il quale ci ha rivelato di non essere un grande amante dei film storici, perché dice: io quando vedo una piccola inesattezza storica subito vado fuori di testa. E allora, siccome qualcuno ti chiedeva un tuo parere su Interstellar, tu che rapporto hai con i film, ecco, per esempio ambientati nello spazio, no? Questo tipo di questi film qui.
Sandro Barbero è un grande, lui è uno storico e deve fare le cose precise. Io sono un fisico e sono un po' più libero, diciamo. Io posso guardare un film, c'è una parte del mio cervellino che dice: ma guarda, sono tutte scemenze quello che fanno, però mi diverto lo stesso e mi piace. Okay. Interstellar è un misto delle due, perché Interstellar è stato un film in cui ci sono molte cose che sono proprio scientifiche, sono giuste. Per esempio, quando il protagonista va a fare questo viaggio, torna indietro e trova la sua figlioletta piccolina, che nel frattempo è cresciuta più di lui, per cui trova una vecchia signora che è la sua bambina, che nel frattempo, mentre lui andava in giro, è invecchiata più di lui. Questa non è un'invenzione di Hollywood, questo è proprio come funziona il mondo, lo sappiamo per certo, funziona così. Se potessimo, se avessimo abbastanza soldi per costruire astronavi che vanno veloci, questo succederebbe. Poi altre cose di quel film sono delle grandi sciocchezze, quando lui manda messaggi alla figlioletta da un'altra dimensione, insomma lì sta proprio sognando. No, vabbè, si può anche sognare e raccontare favole, va bene, no?
Certo. Senti Carlo, tra l'altro una cosa mi veniva da chiederti, leggendo il tuo libro e anche sentendoti parlare, si apprezza, anzi si ama il tuo grandissimo entusiasmo che hai nel raccontare questa materia, che è la materia della...
mi piace.
ti piace, evidentemente, però riflettiamo anche su una cosa, no? Tu racconti, a un certo punto, sai, mi è rimasta impressa un po' la scena, il meteorite che cade sulla Terra, lascia un buco e poi però anche questo buco piano piano poi col tempo sparisce. Anche la traccia del meteorite che cade scompare, no? C'è un mio amico che è uno scrittore, si chiama Massimiliano Parente, che ha scritto su Facebook giorni fa: questo è il più, con la foto della Terra, il più grande campo di concentramento che conosciamo, a 4 miliardi e mezzo di anni, da 600 milioni di anni sono accadute 5 grandi estinzioni di massa, il 99% delle specie estinte sono state spazzate via, nessuno è mai sopravvissuto a lungo, non se ne esce vivi, un orrore cosmico. Ecco,
ma che no! Ecco. La vita è breve, ci piace, bella così, nessuno è orrore cosmico.
Quindi diciamo, anche se deve finire tutto, però noi ce la godiamo, questo è un po' il...
Esatto, io penso così almeno.
Oh, prima di salutarti Carlo, una domanda mi viene da farla, perché per tanti anni, quando iniziavo a fare radio, facevo anche ripetizioni, essendo laureato in ingegneria, di fisica e matematica. E
un usurpatore praticamente.
Sì, in qualche modo, le 7 lezioni di fisica comunque lo assegniamo proprio da comprare tra i primi libri che davo ai ragazzi del liceo. E assolutamente, una delle prime domande che mi facevano, soprattutto quando mi trovavo di fronte a ragazzi che non erano appassionati alla cosa, è: ma nella vita a che mi serve sapere questo? Ecco, se un ragazzo giovane della generazione Z venisse da te con questa domanda: nella vita a che mi serve sapere come funzionano i buchi neri e i buchi bianchi, cosa gli risponderesti?
Ah, la risposta è questa: non serve assolutamente niente, così come non serve niente la musica rock, così come non serve niente innamorarsi, così come non serve niente viaggiare, così come non serve niente andare al cinema, così come non serve niente tutte le cose belle della vita.
Certo, è chiaro, è chiaro, è chiarissimo. Carlo, un'ultima cosa, una cosa al volo su...
Aspetta, ma mi stai già lasciando, non mi tieni insieme con...
No, allora, guarda, adesso, adesso ascolteremo e ci parlerai di questa... L'ultima domanda, sì, che ti farò è su questa collaborazione con i Bella Donna e Nothing Shines Unless It Burns. Poi loro li avremo più tardi.
Mi spiace, quindi non posso salutarvi in diretta.
Li puoi salutare a distanza e poi...
Allora, poi
esatto, facciamo una cosa, diciamo così, da buco nero e buco bianco.
Da buco nero, buco bianco, ti mando un messaggio, tu poi lo fai uscire.
Esatto. No, una cosa, però, te la volevo chiedere sui fisici teorici. Allora, sì, il tuo rapporto con i fisici teorici, con i tuoi colleghi, rispetto al fatto che tu sei, oltre a essere un grandissimo fisico teorico, sei anche un grandissimo divulgatore, e quindi un po' tra le righe l'ho colto, no? Il fatto che magari qualcuno non ama il fatto che si, tra virgolette, si banalizza, secondo lui, la sua materia. E poi un'altra domanda che è una sottodomanda: ma come mai i fisici così tanto spesso, almeno questa è un po' la mia impressione, vanno un po' fuori di testa e a un certo punto iniziano a parlare di filosofia, di spiritualità, sembrano quasi dei santoni? Che cosa c'è che vi porta poi verso quell'approccio lì, quella dimensione lì?
Beh, sulla prima domanda, diciamo, il mondo della fisica è grande, quindi c'è una parte, io direi la maggioranza dei miei colleghi sono molto contenti che ci sia qualcuno che fa lo sforzo di raccontare al mondo cosa succede in questa materia bellissima, no? Poi dopo ci sono sempre quelli che brontolano, dicono ma non l'hai detta così, invece io non sono d'accordo, cosa, ma questo fa parte, no? Penso che Alessandro Barbero con lo storico si troverà con gli stessi problemi, insomma chiunque prende voce, parla, poi c'è qualcuno che è scontento, ma questo non è un problema, va bene. Anzi, è utile, perché è utile sentire le voci critiche, no? Uno dice una cosa, funziona così la scienza, e funziona su lui, ma aspetta, io non sono d'accordo, è la sua forza. Questa è la cosa. Cos'è l'altra, certo, cosa che mi avevi chiesto?
Ti avevo chiesto come mai a un certo punto questi fisici, molti fisici diventano...
Perché parlano di tutto. E beh, sì, perché uno, come dire, per mestiere deve guardare le cose da lontano, dall'alto il più possibile, la storia di tutto l'universo, come è nato l'universo. E per fare queste cose necessariamente uno va a leggere la filosofia, che cos'è il tempo, perché il tempo va avanti e non indietro, per cui poi viene naturale parlare di cose via via sempre più grandi, e anche perché ci si interroga su, come dire, tutto è fisica, tutto è equazioni, ma allora io uomo cosa sono? Io essere umano, certo, uomo, donna, bambino, cosa sono? E quindi viene naturale porsi queste domande, e quando uno si pone le domande prova a tentare delle risposte, le scrive pensando che qualcuno è d'accordo, qualcuno non è d'accordo.
Certo, rispondo io alla domanda di Davide che chiede: mi interessano molto questi temi, vorrei sapere se il libro di Carlo Rovelli è adatto anche a chi come me non mastica molto la materia. Assolutamente sì, è un grandissimo viaggio. Poi mi permetto di dire, Carlo, che molte cose è bellissimo perché riesci a spiegarle e le capiamo, e poi ci sono delle cose che non capiamo ed è bello così, cioè mi piace il fatto di attraversarle, no? Perché qualcosa poi ti rimane, e poi ti rimane anche magari la voglia di approfondire. E invece ci racconti un attimo in chiusura questa tua collaborazione con i Bella Donna, sei anche musicista.
No, io non, questo è il regalo più bello che vi potevano fare. Perché, cioè, io adoro la musica, e come tutti da ragazzino sognavo di essere un cantante rock, e sono, non so cantare, sono stonato, non so suonare, provo a suonare la chitarra, e quando inizio a suonare la chitarra tutti accendono la radio, mettono radio rock, e quindi insomma, non è la mia, diciamo, non è la mia. E loro, a mia insaputa, hanno fatto questo brano favoloso, bellissimo, secondo me, con questo inizio strepitoso, questa voce di Luana meravigliosa, e dentro il brano c'è non una frase mia, tutto un pezzetto, sì, della mia voce che legge delle cose, e dopo averlo fatto mi hanno chiesto: ti dispiace tanto se... E io ho detto: come mi dispiace tanto? Avete fatto diventare un cantante rock gratis, favoloso.
Fantastico.
Loro sono bellissimi, io li adoro, pensa che abbiamo comunicato di Natale, ci siamo incontrati per la prima volta ieri sera.
Ah, ok, oh, avete fatto proprio un una riunione dopo
non speravo di sentirmi per radio, me li saluti tante, di loro grazie da parte mia.
Assolutamente sì, facciamo questo passaggio di testimone, questo messaggio che inviamo non nel cosmo.
Esatto.
Diciamo comunque attraverso le onde elettromagnetiche, quindi insomma comunque in qualche modo rimaniamo in tema. Quindi chiudiamo con Nothing Shines Unless It Burns di Belladonna featuring Carlo Rovelli, come si dice in questi casi. Io Carlo ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ricordo Buchi Bianchi dentro l'orizzonte ad Elfi, che si trova in libreria, e vi consiglio di acquistarlo oggi stesso. Poi ci mandate la prova, lo screenshot dell'avvenuto acquisto, che vogliamo, non ci fidiamo, vogliamo vedere le prove, e lo divorerete. E ti invito, Carlo, se ti va, insomma, la prossima volta a venire a trovarci qui in studio, a scegliere la musica, a chiacchierare con noi qui a Radio Rock, va bene?
Molto volentieri, grazie infinite.
Grazie mille. Carlo Rovelli, ciao, a presto. Ciao.
Does not allow us to see the real nature of time, we are confusing ourselves, because this emotional aspect of time is precisely what is deep in time for us. Time for us is this emotional connection to the event of the world that go away, that pass, that flow, that we lose. Time is not emotionally neutral to us. Precisely because we are our brain, the machine designed to tell the story about the past and do something in the future.
Life flows in never-bending motion. The illusion of time, and I won't disconnect from my equation. Inner visions don't lie, and I think I am the fallen fly. I fly, I fly.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.